Ok, buonasera a tutte e tutti. Ci troviamo qua in questo momento di dialogo circolare, nel senso che non è un momento, uno spazio referenziale in cui c'è l'esperte o l'esperto, ma è un momento proprio per condividere le opinioni, i pensieri, le perplessità, ma anche le curiosità di tutte noi, in occasione del concerto di una band che avrà molto da raccontare, oltre che da esprimere. Quindi intanto diamo loro il benvenuto. È un evento organizzato da Elastico, in collaborazione con il Circolo X che ci sta ospitando. Il tema di oggi sarà l'artivismo. Questa parola, diciamo, un po' macedonia, come è stata definita da alcuni, e c'è una parola che nasce dalla fusione tra attivismo e arte, intesa nel senso più ampio, no? Quindi espressione linguistica che si esprime attraverso ogni forma di creatività e di espressione artistica. Ovviamente al centro di questo, nel nostro caso, c'è l'essere persone queer, quindi comunque una forma di attivismo che mette al centro del proprio impegno politico il fatto di rappresentarci come corpi politici. Quindi boh, io volevo solo introdurre, ma chiaramente adesso passo la parola alle due persone che hanno sicuramente delle domande o comunque hanno anche esperienza sia nel campo musicale che nel campo della militanza, dell'attivismo politico. Però per il resto, ecco, quello che ci piacerebbe da questo momento è tirar fuori un pensiero, cioè un momento proprio di dialogo e di confronto, soprattutto in una fase in cui politicamente il dissenso viene fortemente criminalizzato. Quindi ci chiediamo come artiste, prima di tutto, come poter rispondere, come reagire a questo clima politico così, così scuro, ognuno con le proprie pratiche, ognuno con il proprio modo, e ci chiediamo come possiamo essere comunità, intesa proprio come persone che unite in maniera unita, anche se ognuno con le proprie grandi differenze può mettere in atto un cambiamento.
Ciao. Allora, la band si chiamano Sh Diem, che significa tipo sh zitti, zitti, state zitti, shut up. E vengono dalla Malesia, che è un paese che comunque unisce molte culture, molte lingue. Ho chiesto se hanno una lingua franca con cui hanno deciso di esprimersi tra loro, tipo l'inglese. Fanno prima l'inglese perché tipo lei è cinese, malese, eccetera, eccetera. E si sono formati nel 2009, hanno due o tre pubblicazioni su Spotify, di cui una molto interessante, molto bella, se volete ascoltarlo, molto interessante. Si definiscono una queer punk band, ma ascoltando la loro musica fanno un po' di tutto, anzi come io ho suggerito, loro hanno detto it's more surf punk, or also blues, also ballads. Tanti tipi di musica diversa. La mia domanda da appassionata musicale, ma da persona molto semplice, è, ci ho parlato un po' prima, sapere come si sono conosciuti in un ambiente che insomma per noi la Malesia, non so, mi ricorda Sandokan, cioè fondamentalmente quando ero piccola, non è che ne so molto, cioè, rimane un po' insomma nella nebbia e loro si sono formati nel 2009 e io ho chiesto come si sono conosciuti, se hanno deciso di iniziare a suonare come modo di espressione o se già avevano un background da musicisti, però essendo la loro attitudine molto DIY punk, immagino che magari hanno detto, come succede anche da noi, dai, mettiamo su un gruppo, facciamo casino, eccetera, eccetera, ma soprattutto come sono passati questi anni in un ambiente politico molto, molto repressivo, perché la Malesia ha una situazione anacronistica dal punto di vista legislativo, perché a differenza di tanti altri paesi, anche dall'India in là, hanno fatto parte appunto dell'impero britannico e le leggi più primitive dell'impero britannico sono ancora in essere, e a queste leggi si sovrappone la Sharia islamica. Quindi capite che per la popolazione LGBT qui era una situazione molto, molto repressiva. So my first question is, how did you manage to thrive and survive in a very political oppressive country?
First of all, I guess luck. You never know what's going to happen. You never know what's going to happen tomorrow. But the laws in Malaysia outlaw very specific things. For example, in Kuala Lumpur, our capital in Malaysia, you can cross-dress from female to male. There's no law against that. But from male to female, there's a law against that. It's a state law under the Sharia law. So there's weird loopholes like that in different states, man. In the northern state, both ways, cross-dressing is illegal. So, of course, these laws target trans people more than anything, especially trans women. So there are other laws in that kind of say we promote communications against public order, promote disharmony. I think there are laws that are like this everywhere. In every country, we have like this against national harmony, against public order, against national security. Because sometimes they say that LGBT goes against national security. I don't know how. But it just takes a bad judge, a bad cop, and all of the above to prosecute somebody or to get people to oppress further. But it's kind of a hit and miss between who gets charged and who doesn't get charged. And it is luck that we are kind of not charged with those random laws. And
sì, ha detto che non si sa mai cosa può succedere un giorno o l'altro. Ci sono delle leggi molto particolari e specifiche, per esempio la legge contro il travestitismo, il crossdressing. La cosa strana è che viene permesso che una donna si vesta da uomo, ma non il contrario. Quindi ovviamente le donne trans sono quelle più colpite, e qualsiasi legge che sia giudicata, cioè che sia stata fatta contro l'ordine pubblico, contro l'armonia, vede come target la comunità LGBT, perché appunto viene considerato come un elemento di rottura. And how did you grow up in this environment? How did you like realize you're being queer, the way that you try to get in touch with other like people equals like you, and then decided to form a band? How did this happen?
How do we form a band?
How did you, like, first maybe you realized that we are queer? Maybe you looked for some people, peers, people like you, and then you decided as a form of expression to form a band?
I knew from like when I was a little kid that I always wanted to be in a band. Like, fuck everything else, I want to be in a band. And I think my parents, being the typical Asian parents, they didn't really encourage their kids to play music. They were like, oh, you're not going to make money from this. Like, you know, be a doctor or a lawyer or something. Yeah, but I always wanted to. And when I was, I think maybe 16, 15, I got my first guitar from the stationery shop. So it was a bright green color, and it came like with a little book of chords that I would teach myself, because I didn't have the internet like back then. I'm that old. I didn't have the internet. And yeah, and then like throughout high school, I think music was what probably kept me going. Like, I could relate to a lot of people that were on the screen. I'm like, that's going to be me one day. I'm gonna do that. And then so my friend from school, like, we always fantasized that we were in a band. We, you know, you had the cassette and the boom box, so we would record ourselves, but of course we didn't really know how to play any instruments, so that's immaterial, yeah. And then later on, my friend, I was at this cafe, and my friends said, hey, why don't you go up and play something? And so I did, and that started my, like, I don't know, singer-songwriter thing, or sing about sad songs all by myself on stage. And then there was this, event organizer, queer event organizer, said, hey, you have a band? Do you have a band? Come and play at our pool party. They're having a pool. And I didn't have a band, but I said yes. Yes. And then I got my cousin to join me. and then she's my cousin. And then the bassist was my schoolmate from last time, because we said to each other we'd be in a band together one day, and then that happened. And then we found Jalene through my colleague at the time. Yeah, so I was looking for a drummer, and yeah. So I think, and then it's weird, because how do you explain growing up without seeing anybody you could relate to, anybody that was you, like on TV, popular culture, anything? Like, I always knew that I was a boy when I was a kid, but I couldn't explain it. I didn't have the words, I didn't have the vocabulary, I didn't have the information to know. I thought something was wrong with me. But I found through music, like, a community of people just like me. Like, yeah, and we hope through this band that we can be that to someone else. Like, they can see us, like, in a little village somewhere. We play a show and they're like, that's me. That's someone who's just like me. And we want to tell them that they're okay. That's nothing wrong with them. Yeah, I don't know. Like, does that answer the question? Yeah.
Ha detto che da quando aveva 6 anni voleva fare musica, voleva suonare la chitarra, ha sempre saputo che avrebbe messo su una band, anche se non aveva proprio idea materialmente. Con il suo compagno di scuola, dopo versi 15-16 anni, ha trovato questa chitarra in un negozio di cancelleria, da quello che ho capito, e si trovava in un bar, un amico ha detto vai sul palco a suonare. Lui è salito cantando le sue canzoni tristi, c'era un promoter di una serata queer, ha detto ma avete un gruppo queer? Dai, venite alla nostra festa in piscina. E lui ha detto sì, ovviamente accetto, anche se il gruppo non esisteva. E allora ha chiamato prima la cugina, poi attraverso un collega ha trovato lei la batteria, poi c'era il primo amico con cui avevano deciso di formare la band che suonava il basso. E quindi ha realizzato insomma questo sogno di avere un gruppo. Per quanto riguarda appunto invece la questione dell'identità, fin da piccolissimo si sentiva un maschio, un bambino, però non aveva assolutamente nessun modello in cui riconoscersi, nessuno gli ha detto niente, spiegato niente, raccontato niente, dice c'è qualcosa che non va in me, come insomma la storia un po' di tutti, pensava di essere appunto l'unica persona, e con questo gruppo, con il loro messaggio, la loro presenza, sperano di essere quel tipo di modello a cui qualcuno può fare riferimento, magari un bambino in un piccolo villaggio che li sente suonare e possa dire ah ok, io sono questo. How did you come into
I guess they just saw me from a bunch of other bands. I joined maybe 5 years ago, more than 5 years ago. They had a conversation on who would replace me, who would replace Yo-Yo, apparently, the bassist that came before me. And it narrowed down to 2 women. And I bumped into Fares the same day in a bar next to where the conversation happened. So he asked me for my number, I guess it's fate.
Mentre lei è arrivata 5 anni fa perché hanno sostituito Yo-Yo, che da quello che ho capito adesso vive in Irlanda, quindi ha lasciato la Malesia, eccetera, anche lei vive in Finlandia, e dovevano scegliere tra 2 ragazze che probabilmente avevano notato e visto che suonavano in altri gruppi, e loro si sono incontrate appunto quel giorno in cui dovevano scegliere, si sono incontrate al bar e si sono trovati. Ok. Allora, se non lo sapete, loro fanno dei testi, fanno un po' appunto spettacolo tipo cabaret, fanno dei testi molto, molto divertenti, molto espliciti, e quindi hanno appunto questa forma che non è appunto il classico concerto, vedrete dopo, ma anche un po' così di intrattenimento. How did you decide like the topics of your songs, like Lonely Lesbian or... Or I mean, how did you decided to incorporate this like funny comedy bits in your tracks?
I think with the Malaysian headlines, they kind of speak for itself. It's really funny. I recommend that you follow on Instagram one of the Malaysian news sites. So I'll let Faris explain to you what is Lonely Lesbian.
Sometimes the government says really ridiculous things, like gay people are responsible for abandoned babies. Like, how do we make the And then they say things like, oh, we're responsible for natural disasters like floods. And yeah, yeah, that's how powerful we are. And the more letters we add to the acronym, like LGBTQ+, like, the more dangerous we are.
So today was what, using iPhone, too much social media makes you gay or something?
Yes, too much social media makes you gay. Yes, and you can find the gay everywhere, like, on your phone and everything. So yeah, these things make you gay. I think the government says stupid things and then they publish it. They proudly publish it in the media and said, this is based on our studies and our findings. This is the Q in LGBTQ stands for queen. Stuff like that. Like, yeah, I'm like, yes. And then, yeah, but yeah, this, and really, like, it's the inspiration just comes from there. Like, it's just, you know, we're just the channel to deliver the message. Yeah.
Otherwise it would be so boring.
Yeah. Life would be so boring. And like Malaysians, our coping mechanism is humor. So we joke about everything. Yeah.
Sì, insomma, la cosa dell'umorismo, ha detto basta che leggete i titoli dei giornali, capite perché noi, insomma, ci dedichiamo all'umorismo nei nostri pezzi, perché appunto in Malesia loro e la popolazione gay è responsabile di qualsiasi cosa, delle catastrofi naturali, delle alluvioni, sono responsabili dell'abbandono dei bambini, quindi sono, più è lungo l'acronimo, più fanno danni, praticamente, sono così potenti che niente. Fanno questi titoli assurdi sulle testate giornalistiche e loro attingono da queste cose perché il senso dell'umorismo è l'arma di sopravvivenza, insomma, il meccanismo di sopravvivenza principale per i malesi. E adesso volevo chiudere il discorso musicale. Eh?
Volevo la traduzione perché mi sono distratta.
Ah, che ha detto lei all'inizio. No, ha detto questa cosa dei titoli di giornale. Che dicono che dice, se tu leggi i titoli di giornale malesi, capisci perché abbiamo fatto la canzone Lonely Lesbian, che sentirete dopo. No, riguardo alla loro produzione musicale, tra appunto due album e un ultimo singolo di qualche anno fa, c'è una colonna sonora di uno spettacolo teatrale. I'm talking about the play, the theater play. La musica è veramente molto molto bella perché a differenza delle canzoni che appunto sono punk, surf, rock, comiche, sono tutti pezzi strumentali, ovviamente essendo una sonorizzazione, uno spettacolo teatrale, e viene da un fatto di cronaca, I'm telling about what happened in 2017. Nel 2017 due donne sono state sorprese mentre amoreggiavano in macchina, in the car, 18. Yeah, but it was 17 and then they were punished in 18, whatever, in 18. E appunto in base alle leggi repressive dell'impero britannico esiste ancora la punizione corporale che si chiama canning, cioè con la canna di bambù, proprio come facevano appunto Sandokan, scudisciate, fustigate in pubblico. Queste due donne sono state condannate a questa punizione pubblica, quindi immaginate, a parte vabbè, il dolore fisico, che I mean, it's not mortal wounds, but it's more like humiliating than physically, ferite appunto mentali, psicologiche. E in base a questo fatto di cronaca, su questo fatto di cronaca è stato creato uno spettacolo teatrale per cui loro hanno fatto la musica. How did you become involved in this project? I mean, it was a big thing. In Malaysia was like big headlines, was the word like outrage, protests. Dopo questo fatto appunto ci sono state proteste.
The theater that we got involved in
2018 we started practicing.
It's a device theater, means that
we meet up
every day and we talk about the what happened and then we make music and movement at that time. So it's not like written by somebody. We write the songs together as a team with the actor, actresses, and then that's how we make the theater show.
So for 2 months we make the theater show, and it's actually a response to the caning of the two lesbians that got caught in the east coast of Peninsula Malaysia under Sharia law. So they got caught for making out in a car by the Sharia cops.
Yeah. La legge islamica, cioè la polizia islamica, la polizia della Sharia le ha trovate state punite
con questa. Yeah, and they got the punishment in Sharia court as well. So they receive 6 strokes each. Six strokes. Yeah. And it's public, yes, in the in this east coast state called Terengganu. Yeah, Terengganu.
There was a protest, like people demonstrated, like marched in the streets to react to this thing, or stayed like hush. Okay. Sì, dichiarazioni magari di protesta, ma non atti pubblici come marce o proteste. Riguardo al processo creativo, non hanno scritto dei pezzi separatamente, ma è stato tutto un lavoro, tipo ogni giorno ci trovavamo insieme, parlavamo del lavoro, componevamo insieme in accordo con i ballerini e gli attori, appunto come reazione a questo fatto di cronaca molto triste che è successo qualche anno fa.
Lei ha una domanda. Sì, che dovrai tradurre perché non sono in grado di parlare fluentemente in inglese. Lo spettacolo teatrale, quindi mi chiedo, le produzioni artistiche, come in questo caso uno spettacolo teatrale che denuncia quello che è avvenuto, viene punito dalla legge malesiana oppure è possibile esprimersi artisticamente senza incorrere in sanzioni?
You know, first I was asking, like, if you risk something like to be arrested, lui ha detto c'è sempre tempo per venire arrestati, ancora non è successo, però potrebbe succedere. Like, also in the case of this theater play that was produced for this event, it can be like publicly shown without, you know, backlash, or there's like limitations or censorship or something. Like it was shown, there was no law problems. I mean,
no.
You?
Le forze speciali hanno fatto un trillo.
So there's freedom of expression of a creative output. Okay. So you have freedom of expression, like when you make, no, like when you make concerts. I mean, you risk when you go on stage and you sing about those things and you're like out and about being queer, you're always at risk of raids, somebody arresting you.
Like even in my daily life, like my ID shows, you know, yeah, female and stuff. So when I go to like the bank, for example, or if I apply for a job or something, there's always the risk, and there's no laws protecting me in the workplace or anything. Yeah. So and on top of that, there was the whole thing. But
comunque ha detto che appunto non hanno avuto problemi nel fare lo spettacolo, nel rappresentare lo spettacolo, però qualsiasi cosa facciano, appunto anche quando fanno un concerto, sono a rischio che arrivi qualcuno che faccia un raid, che li arresti, appunto i documenti con i dati femminili, per cui se deve andare in banca, se deve trovare un lavoro, perché non c'è nessuna legge che li protegge. So I think that the humor is the key to survive.
I can give you a list of what we violate, because all of the questions that you framed the play is a set of laws that have that. His daily life is another set of laws. The band out is another set of laws.
Praticamente ogni area della loro vita, per il fatto di essere queer, c'è tutte delle leggi che ti colpiscono. il fatto che sei un gruppo musicale appunto alternativo, c'è tutta un'altra serie di leggi che ti reprimono. Laws for everything.
Okay, I guess you want me to break it down. Okay, we'll start with the play. The play would not be under media law. So it means that we are promoting something. That's what they would get us by. However, because we show that the government is oppressing LGBT, that's all right.
Forse ho capito. Cioè, hanno potuto fare lo spettacolo perché comunque era una dimostrazione di quanto lo Stato reprima e opprima la popolazione queer, per cui andava bene, perché mostravano proprio la punizione della popolazione queer.
Yep, so
it was like educational.
Kind of. So again, it really depends on who is there, who
sì,
is in
charge.
Sì, anche
prima diceva, se trovi il giudice sbagliato, il poliziotto sbagliato, insomma,
police, government, and do people report it to the police? Because there is a hotline that you can say, hello, I think there is LGBT in this area, please come now.
C'è il numero per fare la denuncia.
There is also a hotline for migrants and refugees. And if
la stessa che si usa per denunciare gli immigrati irregolari e i rifugiati.
If you're both, you're fucked. If you, if you go to our home ministry, our Malaysia home Ministry of Home Affairs Facebook page, especially during COVID, you can find there are a group of migrants near my house. This is the address. This is doxing.
Sì, se guardate la pagina Facebook del Ministero dell'Interno malese, vedete che sotto il Covid c'era un post dove c'era una foto dove qualcuno appunto ha denunciato che c'era un gruppo di migranti vicino casa sua dando l'indirizzo.
It completely depends on who calls the cops, how many people call the cops, which state you're in when you call the cops.
Sì, dipende da chi chiama, quante persone chiamano per denunciare una cosa e in che stato sei, perché appunto quello che ho capito è abbastanza frammentato.
Okay, there is a app that the government made, like a web mobile application. It's to explain to you what is LGBT separately. They have different videos, and okay. It's really just the letter animated. It's L is for lesbian.
C'è un'app del governo che spiega l'acronimo LGBT con un video per ogni lettera.
Yeah, there's more to
bad
it.
Design.
Yeah, it bad design. It starts with what is LGBT, but it also goes to these are the parts of the Quran you should read to tell you why being gay is wrong, okay. And also what prayers you should read to undo the gay.
È un tutorial che dice ecco queste sono le parti del Corano che ti spiegano perché essere gay, e quindi self help. Sì, anche le preghiere che devi fare per non essere più gay.
There's also
to ungay
yourself.
And there's
yourself.
A hotline. Ungay yourself.
Yeah, there's also camps or there's conversion therapy in Malaysia, so that also happens. Mm-hmm. According to what we hear, it's different now from before. Now they let you go for one or two sessions of counseling and they dismiss you. Mm. But in the past, it's more psychological than two sessions of counseling. Mm.
Sì, ci sono questi campi dove vai per appunto di tornare eterosessuale. Prima erano più pesanti, adesso ti fanno un paio di colloqui e poi ti lasciano andare.
How do you leave? Like, okay, now I'm not gay. I promise I'm not gay anymore.
Bye. Yeah. That's
just a word.
You go to the camp. These camps target a lot of trans women. So the idea is that you do a lot of outdoor activities, right? Over like you know a week or something, you do outdoor activities.
La legna.
You say prayers together, and then at the end of it, you're cured. Like you, and then. Basically, you write down your name so the government has proof. These are the number of people that we cured from the gayness.
You have to pay?
They pay you.
They pay. Oh, okay.
Yeah. So this is to help you on your new journey. Like
quindi
you
soprattutto vengono cioè in questi campi ci sono le donne trans e quindi fanno fare molte attività fisiche all'aria aperta e dopo che le hai fatte tu metti la firma.
loro fanno vedere al governo, guarda, abbiamo avuto queste persone che hanno fatto il corso, le lasciamo andare sulla parola.
Yeah, so a lot of women actually like voluntarily signed up for these camps to take the money, yeah, and then spend it on random shit.
The addresses.
Yeah, yeah, they're like, oh, I'm cured, thank you, and then just take the money. Yeah.
Quindi appunto tante donne trans ci vanno apposta perché vengono pagate per fare questi corsi.
It's weird. Camp. Yeah, because Malaysia was not really. It's not our. They say that the LGBTQ stuff is like a Western culture. Like it's not our culture, but we've always been present in Southeast Asia, Nusantara culture. Prior to Islamization, I think a lot of our cultures actually recognize 5 genders. So you can be anyone along the spectrum and you're
come
fine.
Spesso succede nei paesi colonizzati, si dice che l'omosessualità sia una cosa dell'Occidente, no? Che non riguarda invece la natura pura dei popoli. Invece no, perché in passato, ancora prima dell'islamizzazione della Malesia, in tanti posti venivano riconosciuti 5 generi.
I think, yeah, then the British came in and gifted us their laws.
I britannici, quindi.
Actually the British was the one who put in the law where sodomy law. Before this we can do sodomy, when British come cannot, and then when they left they leave, they still the law is still with us.
Sì, uno dei più grandi contributi dell'impero britannico è la legge contro la sodomia, che è stata applicata appunto in tutto l'impero britannico. Loro se ne sono andati, ma la legge è rimasta. We wait for the concert.
To add a bit more. When you ask about is it safe performing there? Yeah. So far, we hadn't had like a rush, like police coming to our shows. Yeah. But our friends' events got raided by the police. Like for example, like drag queen shows. Mm-hmm. Yeah. When police raided this event, usually they will separate the drag queens into two, the Muslims and the non-Muslim one. So the Muslim ones
is
get
this the normal police or the Sharia police?
Muslim and non-Muslim separated by the Muslim and non-Muslim police.
The raids.
Yeah. Okay. So when they do raids, they actually have to go with many people, because the religious police technically cannot raid an event. So what they do is they call their friends in narcotics and say, "Hey, we want to raid an event, but you are the one with the power to raid the event." So the religious police will follow the narcotics police, and they will conduct the raid. Sometimes with the magistrate of the city as well. So sometimes it's 2 bodies, sometimes it's 3.
Allora, a loro non è mai successo niente, però in altri eventi, soprattutto spettacoli di drag queen, hanno subito dei rides. Magari ci sono delle persone che vogliono disturbare questi eventi, arrestare persone, però chiamano un'autorità, che può essere il magistrato, può essere un corpo della polizia, uno o un altro, perché comunque devono fare numero e andare in tanti. E, appunto, quando hanno fatto questa irruzione nello spettacolo di drag queen, hanno separato le persone in base alla religione, cioè islamici e non islamici.
Yep, so they actually
so the
separate
punishment
both.
Like the consequences were different based on religious or not.
Okay, so in Malaysia we have 2 law systems. One that only applies to Muslims, that's the Sharia law, and the other laws, everything else. British, our own law, our media law, our policies. So the penalty on Muslims, it's basically there's 2 sets of laws against them, whereas everyone else just has 1. And when you are a Muslim, you cannot convert out of Islam. You inherit it and you pass it on to your children whether you like it or not. I guess that does that answer the question.
Yeah.
Sì, presente in Malesia c'è la legge la Sharia, che si applica solo sui musulmani, e poi ci sono quelli che non sono musulmani che hanno le leggi statali,
però su musulmani vengono applicate anche le leggi statali e non c'è l'opzione di convertirsi, sconfessarsi, uscire dalla religione. Ci nasci dentro, la passi ai tuoi figli, puoi solo subire le conseguenze del fatto che sei musulmano e quindi se fai qualcosa di male in base alle leggi musulmane vieni pulito.
I just wanted to add that I think before this, the Sharia law and the Sharia police, it wasn't so powerful.
How many decades? When was
since the 80s? They started more power. So okay. It used to be that they just handle family affairs, like you know who inherits this thing, who inherits that stuff. When somebody dies, they do the religious processes and stuff like that. But then. Over the years, the government gave them more power, more power that you cannot, usually when you want to pass a law, you have to go through, you know, or there's like government, there's a process to how to pass a law, but with Sharia law, it's different. You know, they have like some old man just says, okay, this is a law now. It's a fatwa. They issue a fatwa and then.
Quindi leggi riguardo le leggi, le questioni ereditarie hanno avuto sempre più potere. Cioè la comunità islamica e gli organi giudiziari dell'autorità islamica che emettono le fatwa, che emettono le leggi. Il governo, lo Stato gli ha dato sempre più potere. Quindi basta che un vecchietto dica, ah, questo è peccato, facciamo una legge che scavalca invece il processo normale di un'approvazione di legge statale che passa attraverso insomma il processo nelle varie fasi.
Yeah, so there's no process. And the other thing I wanted to add, because there was a question about freedom of expression, and then I just wanted to add that there usually in Malaysian media you can show a gay but they have to die in the end. They have to die or repent. Usually they die.
Like in the American soap operas years ago. Yeah, yeah. Yeah. Sì, ci può essere un personaggio gay in un film, non è, però poi deve morire. Insomma, un po' come succedeva anche nei primi film lesbici. Sì, alla fine deve morire perché così appunto, si ristabilisce la regola. Thank you.
Ok, grazie mille. Io volevo riprendere alcune cose che sono emerse dai loro racconti per andare, credo, più verso una... Se volete, insomma, coinvolgervi un po' in un ragionamento tutti insieme, collettivo, su arte e attivismo e artivismo. E, la riflessione che mi veniva è che, quindi ecco, non vorrei né fare delle domande specifiche alle artiste, agli artistu presenti o agli attivistu presenti o a quelli che sono tutte e due, ma riflettere insieme, insomma, quindi più che risposte invito a commenti e ulteriori ragionamenti. Sì, una riflessione mi veniva da fare è che ci hanno spiegato come la situazione in Malesia sia qualcosa di molto più complesso di come noi tendiamo a immaginare il paese musulmano. Noi ci immaginiamo che c'è un paese musulmano dove l'omosessualità è reato e quindi tu, se sei omosessuale, vai in prigione, punto. E invece ci hanno spiegato come molta repressione passa anche da leggi che sono contro altre cose, la legge contro la droga, la polizia.
Sì, quando prima diceva dei ride nelle cose di Drag Queen, spesso chiamano una narcotici per andare, insomma, come scusa per fare le irruzioni.
No, la polizia islamica non può entrare e fare una irruzione in un evento, ma la narcotici sì, e quindi passano da lì. Oppure la Malesia è uno stato federale, quindi non ci sono leggi leggermente diverse da una parte all'altra. E spesso le leggi che vengono usate per reprimere la comunità LGBT sono leggi sull'ordine pubblico, sulla sicurezza nazionale, e questo credo che è una cosa che ci dovrebbe far riflettere, visto che anche l'Italia non sta andando proprio verso, ecco, un periodo felice per tutti noi, sul fatto di come poi è tutto interconnesso e non ha davvero senso che noi queer combattiamo solo per i diritti queer e qualcun altro solo per la cittadinanza e qualcun altro solo contro il DDL sicurezza, no? Vado piano così si può tradurre.
Sì, no, poi anche noi adesso abbiamo una legge sulla sicurezza che è stata appena approvata, che è molto repressiva, anti-rave.
Infatti. L'altra riflessione che volevo proporre è che da noi credo che in qualche modo a volte ci sia un po' di sospetto sia fra il, dalla parte delle attiviste verso le artiste che da parte delle artiste verso le attiviste, un po' di diffidenza o un po' di, non so, no? Nel senso che spesso le artiste vengono viste come non abbastanza... non abbastanza impegnate, non abbastanza militanti, abbiamo un grande problema di, con il tabù del, dei soldi e del successo, per cui se un artista ha leggermente successo o un artista fa qualcosa in uno spazio di un'istituzione pubblica o fa la convenzione col comune per avere uno spazio per partecipare a un festival, si è venduta, immediatamente viene accusata di essersi venduta. O viceversa dal mondo delle artiste politicamente impegnate spesso l'attivismo viene visto come quelli pesantoni che vogliono fare mille assemblee che non hanno quella fluidità, no, di fare, creare, subito andare, no? No, perché le cose vanno dette così come sono, no? E per, quindi la prima cosa... grazie. La prima cosa che vorrei dire è che in realtà arte e attivismo non sono mai stati separati, cioè l'arte politicamente impegnata e i movimenti sociali non sono mai stati separati, nel senso che nei movimenti sociali, soprattutto femministi e queer, cioè quelli che devono andare... In realtà, secondo me, tutti dovrebbero andare a fondo nella soggettività, nelle emozioni, nelle relazioni per essere efficaci. Ma i primi ad averlo capito sono stati i movimenti femministi e queer. Soprattutto questi movimenti hanno sempre messo in campo della creatività nella protesta politica. E d'altra parte, le artiste, uso un femminile universale per fare presto e poi perché qua abbiamo... le artiste politicamente impegnate non sarebbero nemmeno esistite senza una comunità queer che ha alzato la testa, che ha iniziato a essere visibile, che ha iniziato a produrre cultura, perché la cultura non si produce dal genio individuale, si produce nella comunità, non altrimenti non esisterebbe, no? E le artiste e gli artisti queer hanno ovviamente attinto da idee, immaginari, bisogni e desideri che emergevano dalla comunità. Quindi mi piacerebbe oggi fare una riflessione che ci porti un po' a superare questa divisione, no?
Giusto per rendere...
Vai. Intanto racconto una cosa che è molto bolognese, quindi può anche non essere tradotta. Al banchetto c'è un libro che rende conto un po' di un lavoro fatto dal laboratorio Smascheramenti sulle relazioni oltre la coppia e la famiglia e sul lavoro riproduttivo di riproduzione sociale che è implicato, che fanno le persone queer, su come viene... può essere messo a valore dal capitalismo oppure sottratto al capitalismo. Sulla copertina di questo libro c'è una persona forse qui presente, c'è Sonia che sta dipingendo le mura di Atlantide e mi sembra molto significativo intanto per riconoscere e ricordare chi ha sempre fatto arte e attivismo davvero dal basso. E poi come esempio di quello che dicevo prima, sta dipingendo le due in rosso due lettere dell'alfabeto, N-O. Un'altra riflessione che devo fare, perché è proprio storia recente bolognese, è che molto spesso l'arte queer, e soprattutto quando l'arte queer proviene da altri paesi, che in una mentalità coloniale sono considerati più indietro, viene purtroppo spesso utilizzata in modi viene letta dai media occidentali, in modi che in realtà non vanno verso nella direzione che noi vorremmo. E, forse, no, prima dell'esempio bolognese volevo raccontare un altro episodio che mi è venuto in mente subito quando, a proposito di band queer, di come possono diventare, appunto, fare quel lavoro politico che diceva lui, cioè di essere modelli, cioè di essere qualcosa che un ragazzino può vedere e dire ecco, io sono così, no? E c'è questa band libanese che probabilmente conoscete, Masru Leila, che sono nel mondo arabo una, praticamente un'icona queer, e non so, probabilmente non l'unica ma la più famosa band apertamente queer. Masru Leila. Masru Leila. E, nel 2020 in un loro concerto al Cairo Sara Egazi, un'attivista LGBT egiziana, è salita sulle spalle di un'altra persona e ha sventolato una bandiera arcobaleno, e all'uscita dal concerto è stata arrestata e dopo 3 mesi di carcere e di torture in carcere è stata rilasciata, e dopo questa esperienza ha lasciato l'Egitto e ha chiesto e ottenuto l'asilo politico in Canada, ma dopo un po' di tempo che viveva in esilio si è suicidata. E dopo il suo suicidio tutti i media occidentali hanno celebrato la sua figura, ma hanno celebrato la sua figura come una eroica, una lesbica eroica che è unica nel suo, sembra quasi, no, da sola, coraggiosamente, eroicamente sventola questa bandiera e diventa vittima della repressione nel suo paese. E la band ha dovuto scrivere una lettera aperta per dire che non rendeva onore alla memoria di Sara fare questo tipo di discorso, perché lei hanno ricordato che lei ha sventolato la bandiera arcobaleno, e in quell'istante il pubblico, tutto il pubblico del concerto ha esploso in un'ovazione, che quindi non è Sara, ma c'è un movimento dietro Sara, c'è un movimento dietro queste personaggi che arrivano nella narrazione dei media occidentali come singole vittime che quasi noi occidentali dobbiamo compatire, perché poverette, sono nate in paesi arretrati dove non c'è libertà, no? Non so.
Western culture reads these events in come si dice, emerging countries, not so like modern like us, like the gesture of single heroes. Yeah. While when she did that, all the audience cheered, you know, and clapped. So she wasn't like only her that we like idolize and worship, this single people that she did, you know, this thing, and then we pity her because she was like born in the wrong country, when poor thing she was depressed.
Che chiaramente è una, cioè, questa narrazione coloniale per cui sembra che i diritti LGBT sono un prodotto del capitalismo e della democrazia occidentale, e ce l'hanno già smontata, già abbiamo parlato di come in realtà nei paesi colonizzati spesso le persone LGBT stavano molto meglio prima della colonizzazione, e le leggi repressive che ci sono adesso sono un'eredità dell'impero britannico e non delle loro culture tradizionali. E, ecco, l'altra cosa che è successa recentemente a Bologna è che ad Atlantide, uno spazio che per 17 anni è stato autogestito da collettivi froci, queer, femministi e punk, e anche dal Laboratorio Smascheramenti di cui io faccio parte e dai Nulla Osta di cui fanno parte le ragazze che hanno aperto questo spazio, è stato sgomberato nel 2015 e stato chiuso per quasi 10 anni, ci avevano sgomberato dicendo che bisognava farci assolutamente una sede dei servizi sociali, che naturalmente non hanno mai fatto. La Banca di Bologna ha messo i soldi per restaurarlo, ecco, è finito il restauro, è stato per la prima volta riaperto al pubblico questo spazio durante Art City, e c'erano performance e mostre in ogni porta di Bologna, e a Porta Santo Stefano c'era, come sapete, immagino, una mostra che rendeva, raccontava il lavoro di quest'artista, Gabrielle Goliath, che è un'artista lesbica queer sudafricana, che ha fatto un lavoro di celebrazione del lutto delle persone queer, donne queer, vittime della violenza sessista e razzista. E chiaramente questa scelta non è stata casuale, cioè ci hanno messo l'arte queer lì dentro perché serviva a far sembrare che tutto andava bene, che tutto era in pace, che l'amministrazione comunale di questa città è amica della comunità queer, no? Ed è quindi, cioè, vediamo come in realtà non basta, non so come dire, l'arte queer può diventare, può essere usata come qualsiasi forma di arte anche per queste operazioni di art washing, perché è molto più facile prendere un artista che arriva da un altro paese, che parla della violenza sessista e omofobica fatta in un altro paese, un paese che noi da occidentali possiamo facilmente alterizzare come viene qui, gli facciamo fare la sua bellissima performance, il pubblico la guarda e dice oh poverine le lesbiche sudafricane, e non parliamo di dove dovrebbero fare politica e arte le lesbiche bolognesi, per esempio.
E quindi... history, so it's like the council was like showing like a good face, like we honor this thing, but you know, with Western gates saying okay, we put there an artist from South Africa that's like in a sense like a inferior away from our poor girl, you know, all these people killed and we honor this thing, and what she is books complaining about, like let's talk about lesbian and people here in Bologna, where do find the spaces, where that space was ours and was taken away from so us, ironic. And now you use it, you know, to give recognition in a very paternalistic way.
Yes, and the artist was unaware of all this
the
history, and we had to tell her. Yeah, we told her, and when we told her, she wrote an open letter in solidarity with Atlantide, and so on. Then Atlantide is the name of the space. They told her, you know, this is a very significant site for queer art because it used to be a queer space, and so it's very nice to have you there. So, but they didn't tell that it was taken away from us violently, you know. Okay. Anyway, Quindi ecco, secondo me, anche tornando al discorso di prima del tabù del successo, eccetera, cioè non è mai una questione figo, qualsiasi artista queer ha successo e prende gli spazi del mainstream, quindi è fichissimo, oppure quindi è una venduta. La questione è sempre chi usa chi per fare che cosa. Cioè, se l'arte queer prende degli spazi importanti nelle istituzioni artistiche o altro, perché queste istituzioni artistiche hanno bisogno di utilizzare quella roba per dare una, rifarsi la faccia e fare bella figura, o per premiare una, riconoscerne una a scapito di tutto il resto del movimento. Oppure se l'arte queer prende quegli spazi perché c'è una forte spinta dal basso che obbliga le istituzioni a dare quegli spazi. Capite? È chiaro che in un caso o nell'altro è una vittoria per la comunità o è una fregatura. E mi sembra che però a volte ci manca un po' la capacità di leggere questo, no? E siamo molto schematiche invece, in un senso o nell'altro. L'ultima cosa è la questione dei soldi. Noi, come Smascheramenti e con altri collettivi queer italiani, tempo fa abbiamo fatto una riflessione sulla... abbiamo avuto un momento, una svolta comunista queer, in cui abbiamo iniziato a ragionare di più sulle condizioni materiali delle nostre vite. E a questo proposito, secondo me, è importante ricordare anche che l'arte è lavoro, non è una forma di un hobby, oppure potrebbe essere un hobby, potrebbe essere una forma di lavoro libero, gratuito e donato alla comunità, solo in un mondo in cui noi avessimo del tempo libero. Cioè, se noi non fossimo obbligate a lavorare per vivere, a mettere al lavoro ogni attimo della nostra giornata, e avessimo una parte della giornata così tanto tempo libero dal lavoro da fare un lavoro, da fare arte nel tempo libero e come pura gratuità, ok? Ma siccome non viviamo in questo tipo di società, è chiaro che l'arte e il lavoro, a volte si fa fatica anche da parte delle stesse artiste a pensarlo come lavoro, perché c'è un po' quest'idea che tu sei un artista e ti esprimi a prescindere, non lo fai per soldi e quindi lo faresti comunque, no? E questa cosa diventa la trappola che permette di estorcere alle artiste un sacco di lavoro gratuito. E questo un po' in tutti gli ambiti, diciamo che è cominciato negli ambiti del lavoro creativo, quindi del lavoro artistico, del lavoro intellettuale, del lavoro, anche del lavoro socialmente impegnato, tutto il campo del sociale, e ormai è esteso a tutto il lavoro, cioè un meccanismo per cui sembra brutto che tu come lavori per soldi. No, io lavoro perché mi piace il mio lavoro, ciò non toglie che il mio lavoro produce benessere, produce merci, produce cose che fanno arricchire qualcun altro, e quindi una parte, almeno una parte di questo profitto dovrebbe venire a me, cioè almeno una parte, tutto in un mondo ideale, però ecco. e quindi niente, sì. Anche perché Ali sa già tutto. No, e poi perché Ali sa già tutto, perché fa parte di Smascheramenti, quindi non deve stare attento a quello che dico, perché lo sa già. No, nel senso che magari Ali può tradurre simultaneamente, perché tanto ha già probabilmente fatto questo discorso in inglese in altri contesti, lo stesso discorso che sto facendo io. Boh.
Se c'è una pausa comunque di 5 minuti,
abbiamo
finito.
Vai.
Maybe it can also be that it's not only the government, the local institutions that decide to use, you know, as publicity this thing, or maybe these artists reach that place, that visibility, because there is a community that push for it, and so the institutions cannot avoid anymore not giving this recognition, yeah. You know? The same thing as the money. I mean, it feels like the creative work is all for free, like you do it for yourself. You know, you do it for your enjoyment. Like, you don't care about the money. Like, we all need to work to survive. I mean, it could also be a hobby if we weren't forced to work our ass off to make a living every day. So maybe we could, like, have it like an extra luxury. But since we have to, you know, eat and pay the rent and earn money, it is fair that every creative job has to be paid.
Yeah, we agree. We all have jobs.
Also, because your work creates wealth for others, so I mean, it makes sense that you get your own wealth.
Sì, e quindi la questione del lavoro artistico, del lavoro creativo, è che produce valore e se questo valore non viene pagato a chi lo fa, se lo sta appropriando qualcun altro. Quindi la questione non è tanto tu lavori, lo fai, ti piace farlo, lo fai per il tuo piacere o lo fai per i soldi. La questione è che l'arte produce valore, produce benessere, produce cose che servono e che vengono vendute in un modo o nell'altro e che producono soldi per qualcun altro e non per noi. Ma la questione non è solo i soldi, nel senso che l'alienazione del lavoro non è solo essere pagati poco, è anche non avere controllo sulle condizioni del proprio lavoro. E, in questo senso penso che l'esperienza di Elastico e di Elastico Records sia un tentativo da parte di artiste lesbiche di riappropriarsi un po' di controllo sulle condizioni del proprio lavoro. E ancora penso che a livello di comunità potremmo fare un ragionamento anche su come gli strumenti, cioè voglio dire proprio di controllo alla vecchia, di controllo sui mezzi di produzione, perché l'arte, anche quello, tendiamo a pensare che sia una roba che si produce tutta immaterialmente nella nostra, con la nostra favolosa creatività, ma l'arte ha bisogno di strumenti per essere prodotta, non si produce nel vuoto, così, a gratis. Ha bisogno di strumenti materiali, ha bisogno di strumenti immateriali, cioè di organizzazione, di comunicazione, di circuiti in cui possa girare, in cui l'arte possa arrivare al pubblico, perché sennò finisce il suo scopo, e ha bisogno di spazi dove il pubblico possa fruire dell'arte. E quindi il fatto anche che sempre più artiste negli ultimi anni sono entrate, hanno fatto della propria arte un'autoimprenditorialità, a volte anche additate, guardate male per questo, oppure hanno partecipato a bandi, no? Cioè, dobbiamo farci una riflessione come comunità su quanto pian piano gli spazi, gli strumenti che avevamo, centri sociali, posti dove uno poteva andare a suonare, fare le mostre, fare spettacoli, fare le prove, ci sono stati tolti e quindi restano, ovviamente restano spazi che sono commerciali o semicommerciali o istituzionali. Quindi lo spazio fisico, lo spazio urbano è spazio per la produzione di arte e di cultura queer, ed è avere controllo di alcuni spazi vuol dire anche avere la possibilità di creare dei circuiti non commerciali, non capitalistici per l'arte. Quindi è una questione molto materiale, non è una questione di moralità della singola artista o attivista che sia, ecco.
Ok, allora io volevo chiedere, okay. Talking about the control of the means of production of the artistic product, that is not like the artistic product is not like thin air. I mean, you need equipment, you need stuff, you need money, okay? And so you need to have money to do your job. So I ask you, how did you manage, like, to, like, economically, financially? How did you get your income? Like, do you have daily jobs? You earn money from concerts, from merchandise, from what is your, like, how do you get a little pay from your artistic work?
Because we mainly have jobs. We don't really expect pay for artistic work. We just try to keep putting it out there. And we kind of surviving on the good graces of everybody. Like,
yeah, but you need to pay like a recording studio, you need to pay.
They work their jobs.
They all have jobs. Okay. Yeah. Quindi si autofinanziano perché ovviamente non è il loro lavoro. Merchandise, concerti. Okay. Because she was giving the example of Elastico, which is like this group of people. They also
nel frattempo io avrei finito e vorrei sentire cosa ne pensate, se avete esperienze da condividere o riflessioni da condividere su queste cose. Quindi pensateci mentre traduce.
Vabbè, tanto Leo ha lanciato così tanti spunti che non saprei veramente da dove cominciare, ci vorrebbero altre 6 ore per parlare di questo. Comunque,
comunque hanno aggiunto che comunque loro hanno accesso a degli studi di registrazione un po' ciaffi, che però costano pochissimo, quindi riescono a andare avanti.
Magari andiamo a registrare da loro così facciamo uno scambio. Allora, rispetto alla questione della diffidenza, mi aveva fatto sorridere e incuriosire anche un po' il tema della diffidenza tra artiste e attiviste. Anche io uso il plurale, non so, femminile. Quindi, quando frequentavo Atlantide, mi piaceva partecipare alle assemblee dove c'era della gente veramente colta dal punto di vista politico, e quindi è stato un periodo di forte, come dire, apprendimento. Allo stesso tempo però avevo cominciato a suonare, quindi dovevo poi scegliere tra partecipare alle assemblee, quindi ascoltare, apprendere, leggere tutti insieme Mario Mieli e un sacco di altri libri bellissimi che poi sono stati un po' anche, diciamo, delle sorte di iniziazioni sulla cultura queer, oppure dedicare il tempo a fare le prove. cioè nel senso proprio suonare, incontrarci come band, provare, riprovare. Quindi torno alla questione del tempo. Nel senso, dal mio punto di vista, sia l'attivista, forse l'artista non è pienamente consapevole di quanto tempo serve all'accademico o all'accademica per studiare, informarsi, fare ricerca, parlare insieme, i tempi dell'assemblea. Ma probabilmente al contrario anche l'attivista puro non sa quanto tempo c'è dietro la creazione di una canzone, mi viene da dire, no? O anche semplicemente banalmente la preparazione di un concerto, di un live. Quindi un po' questo ignorare quanto tempo serve per diventare esperte o comunque capaci in quello che si fa rende un po' forse difficile riconoscere all'altro, all'altra, il valore di quello che fa. E quindi questo momento per me, e spero ce ne saranno anche altri, è proprio un momento importante perché vuole essere un momento in cui artiste e attiviste iniziano a comprendere realmente il lavoro che c'è dietro e soprattutto la necessità di fondere queste capacità, queste diverse competenze, perché credo che nel momento che stiamo vivendo adesso l'arte sia una zona franca in cui possiamo esprimerci in maniera libera e anche abbastanza senza filtri in un certo senso. Diverso è soprattutto appunto con il passaggio del DDL sicurezza poter occupare una piazza, poter occupare una strada. Invece un palco è ancora una zona, oppure dei muri, sono ancora una zona in cui possiamo esprimere tutta la nostra il nostro disgusto anche per quello che sta avvenendo. Perciò un po' conoscere, ecco, la riflessione che è sorta in me rispetto a quello che diceva Leo era conoscere entrambi gli ambiti, sia quello della politica pura, dell'attivismo puro, quindi dello studio accademico che c'è dietro, ma anche conoscere il tempo che c'è dietro la creazione di una canzone o di una stampa o di un'opera teatrale, cinematografica. Quindi conoscerci un po' di più.
Appunto, sì. Io aggiungo solo, oltre appunto al conoscere magari tutto quello che c'è dietro l'attivismo, ma anche tutto quello che c'è dietro la musica, eccetera, proprio anche conoscerci tra di noi, cioè nel senso stare in una stanza così, sedute, ci guardiamo negli occhi, come succede poi fondamentalmente anche alle manifestazioni, o anche come succede a Bologna, che è un buco che ci incontriamo di continuo, e ci vediamo, lo sappiamo che ci siamo, no? E questi secondo me sono spazi molto belli, dove effettivamente poter anche connettere proprio a livello umano, proprio perché c'è tutta quella questione appunto della diffidenza che può esserci forse per 13.000 ragioni, perché magari quella volta pensi che quella persona pensa. In realtà basterebbe semplicemente conoscersi a volte, semplicemente passare una partita al biliardino là sotto, vi aspetto dopo, e semplicemente stare nel chilling e creare quella connessione umana, che è quella connessione che fondamentalmente poi è anche quella che ci vogliono togliere di questi tempi e sulla quale secondo me dobbiamo lavorare il più possibile in assoluto. Quindi questa cosa io effettivamente l'avevo proprio sentita quando parlava del concetto di diffidenza, perché per me è effettivamente un po' quasi strano, non lo so, cioè nel senso sarà perché provo ultimamente soprattutto sta molto nel chilling e proprio ad aprirmi al mondo, che so che non è una cosa effettivamente molto facile, ho fatto un allenamento in merito, però effettivamente aiuta, perché per esempio anche provare a parlare, che per me è una cosa insensata, o comunque a creare delle connessioni, mi ha permesso poi per esempio negli ultimi mesi di conoscere persone che anche sia a livello politico che a livello musicale comunque mi hanno dato tanto,
E questa può essere proprio una chiave, il fare comunità anche tra di noi, cioè oltre a dirci comunità ma anche non dimenticarci di farla, senza dividerci in blocchi, senza schematizzarci troppo, senza quasi impalettarci da sole, non so come dire. E questo sì. E un'altra roba che pensavo prima, quando appunto è stato citato Elastico, no? Di come appunto le realtà queer o comunque tutto quel sottobosco che non fa parte comunque di un sistema, diciamo, molto schedato, che comunque vuole creare altro rispetto a quello, sono effettivamente interessanti, perché sono proprio dei punti dove si può ripartire a lavorare, a fare delle cose, provando a eliminare tutta quella serie di elementi che sono gli elementi nocivi, per esempio, che si possono essere all'interno di un'etichetta discografica, come appunto tutta la questione dei soldi, del ti spremo, del non sento niente di quello che tu vuoi veramente narrare, e mi interessa semplicemente, per me sei un oggetto di guadagno, le etichette funzionano così sopra. Nell'altro mondo, come lo chiamo io, che purtroppo è quello dove viviamo anche, ma anche tutta la questione anche della competizione, della competitività, del non dare spazio, del se una cosa è inutile non ti do una mano perché tanto non serve niente a livello monetario. Io per esempio in Elastico, cioè, ho la fortuna che vedo effettivamente una grande comunità, una grande effettivamente sfamiglia, dove ci si aiuta, cioè da fare le foto, ah faccio questo, porto questo, chiamo questa persona qua, cioè da fare questo, non c'è sta una lira, ci si accrocca, capito? Cioè nel senso, in qualche modo poi escono fuori le cose, si chiama l'amica, eccetera, mi fai un favore, ti offro una pizza, poi un giorno quando ho i soldi te li do, non ti preoccupare, cioè cose così, cioè riportare tutto proprio a livello comunitario, che è una cosa bellissima, perché io ho vissuto anche le cose non a livello comunitario, ho vissuto proprio quei posti brutti di cui parlavo prima, dove fondamentalmente tu ti impegni per tantissimo a fare qualcosa, fai una gavetta incredibile, e poi arrivi al punto dove ti dicono ok, perfetto, però se parli di queste cose sei invendibile, se ti presenti così sei invendibile, quindi sì, se vuoi firmare questo contratto cambiati, e tu dici no, e poi smetti di fare musica. Comunque fondamentalmente sono cose super importanti. Proprio perché, come dire, cambiano la visione del mondo. Oh, mi emoziono. No, scusate, mamma mia, volevo fare la rapper dura nella vita. Che merda. Comunque, no, nel senso che là fuori, nella vita reale, c'è un sistema che non ti calcola, che ti rende effettivamente uno strumento, e quando siamo invece tra di noi e ci possiamo ricordare che invece siamo parole, siamo pensieri, siamo opere e omissioni, però siamo effettivamente molto di più di fondamentalmente un cachet, del fatto che se faccio un live smuovo 10.000 persone, che se faccio un live ho la band guadagna, cioè siamo molto più dei soldi che spostiamo, ben vengano comunque se vengano spostati, perché giustamente anche noi dobbiamo campare, però siamo più di quello, ed è quando le cose partono appunto da quello che c'è dentro, da un'idea, da un pensiero, dalla comunità, dalle persone, è tutto completamente differente. Non è quindi pensare al soldo e voler solo acciuffare le persone, ma partire dalle persone. Poi cioè, se stanno i soldi li famo in qualche modo, non è un problema, però partire dalle persone, questa è la cosa più figa, secondo me, che noi possiamo fare. E possiamo farlo, secondo me, proprio insieme, proprio unendo. Io faccio musica, ma incontro la persona che fa i visual, famo sta cosa fighissima, te prego, cioè che poi è la realtà dei fatti. Io faccio un live, ci stanno le drag queen che se sono esibite prima, ove prego, salite su quando famo sto pezzo, famo il delirio, cioè se ci avete voglia, ovviamente con consenso. Se uniscono le cose diventano dei patatrack fichissimi, che ogni volta a me mi viene da pagni più o meno come prima, e quindi secondo me è molto bello. Cioè, contate che io ho vissuto, non lo so, tipo 15 anni in mezzo ai rapper puzzolenti, quindi capite che c'è dell'emozione finalmente a trovarmi in una sfamiglia.
Ciao, io volevo raccontare un attimo la mia esperienza, perché Leo, le cose che hai detto mi hanno suscitato tante riflessioni, credo che le abbiano suscitate un po' a tutte noi. E, io sono Mel, sono una fotografa documentarista e un'illustratrice, cioè in sostanza un artista visuale. In sostanza perché nella pratica non ci campo, e quindi io vorrei proprio cogliere l'opportunità di questo intervento per esternare la mia testimonianza, non come unica ma proprio come condivisione generale di quello che una persona che fa arte, in questo caso arte visuale, oggi in Italia oggi, una persona appunto e si identifica e si autodefinisce lesbica, e come la vive questo fare arte al giorno d'oggi, in questa Italia del giorno d'oggi. Io vivo, mi ha colpito quando prima hai parlato dell'art washing, in qualche maniera, che tante situazioni istituzionali fanno verso le artiste, parlo anch'io col femminile plurale. Mi rendo conto di quanto sia stata in parte fortunata in passato a poter magari esternare appunto quello che faccio come appunto come artista lesbica, ma anche quanto sia stata usata in tante volte in tanti contesti, non solo italiani ma anche esteri, come quando per esempio per poter applicare per diversi concorsi ormai è diventata una sorta di gara a chi spunta più etichette, dove l'istituzione corrente ti chiede: ma sei anche disabile, sei anche nera e sei anche frocia e tutta una serie di cose, e tu dici sì, io lo sono davvero, ma a un certo punto tutta una serie di cose diventano un po' appannaggio di chi sceglie di metterci la faccia o meno, spesse volte purtroppo in maniera anche non corretta, ecco. E quando si parla di queerness oggi, credo che condivido questo pensiero con molte persone, non si parli più ormai soltanto di identità e o orientamento sessuale, ma anche di tutta un'altra serie di pratiche e identità, appunto etichette che rivendichiamo su di noi. Io ad oggi rivendico l'etichetta, e la rivendico proprio di lesbica, la rivendico anche quella di donna, rivendico anche quella di disabile e di un'altra serie di etichette che insomma la società decide di, con cui decide di opprimere, ecco. E allora le rivendico, dico: no, ma sai cosa? Io sono davvero queste cose e non ho paura di dirlo, e quindi nella mia arte, per esempio, provo a metterle fuori, no? Per esempio, sia come fotografa che come illustratrice, mi occupo sostanzialmente di due tematiche, in entrambe in termini autobiografici: da una parte orientamento e identità sessuale, dall'altra parte salute mentale. E dico questo perché quando affermo, e mi fa piacere dirlo anche qua in un contesto amico come quello di Elastico, io sono legata alle attiviste amiche di Elastico da tanti anni, cioè io quando affermo con quello che faccio che convivo col disturbo bipolare da tanti anni, lo faccio perché ci metto la faccia, perché lo faccio anche per chi non può, per chi non riesce, per chi non vuole, per tutta una serie di cose. Perché se mi è diventato forse oggi facile dire che sono lesbica dopo praticamente ormai più di 15 anni di coming out, la prima volta che l'ho detto, forse è meno facile dire sì, ma io convivo col disturbo bipolare. E allora per me è diventato un connubio parlare: sì, sono lesbica e sono anche psichiatrizzata dalla società, no? Lo dico, lo rivendico, ne parlo con l'arte che faccio a livello di illustrazione e di fotografia, ne faccio cose, ma quante volte quelle cose vengono utilizzate contro di me da chi dovrebbe in teoria tutelarmi? sono stata esposta in una mia prima personale, quella che doveva essere la mia prima personale, quindi in qualche maniera l'orgoglio, no, di quello che poteva essere nella mia all'epoca giovane carriera in America, a Minneapolis, la prima personale su un lavoro che ho fatto su omosessualità e anzianità. In teoria sarebbe dovuta essere appunto la mia prima personale, in pratica è diventato l'utilizzo del mio tema e del mio nome per tutela di un museo e di una istituzione di cultura italiana che di fatto ha preso il nome, ha preso il brand, ha preso tutto e poi mi ha liquidata dicendo non la facciamo più girare per 3 anni anche se abbiamo il contratto scritto perché l'impiegata nuova che è arrivata è omofoba e non ti vuole far passare il nome, non vuole farti parlare niente di quello che è stato. E quindi mi sono ritrovata che praticamente ho firmato qualcosa che di fatto mi si è rivoltato contro, perché a livello d'arte, di percorso era bello, era figo, ma di fatto poi cosa accadeva? Che hanno fatto art washing, appunto, e quindi questa è stata una cosa molto molto brutta. Non voglio fare questo intervento parlando solo di cose brutte, in realtà ce ne sono tante belle, era solo un po' una riflessione in flusso di coscienza per parlare del fatto che effettivamente è difficile nella società di oggi, se sei un artista emergente, io poi non uso neanche tanto la parola artista e questo in realtà la direbbe lunga, perché a volte ci si vergogna quasi di dirsi artista in questo caso, perché ti fanno sentire quasi come se in qualche maniera il fatto che tu non campi col tuo lavoro, il fatto che tu non che chiedi dei soldi per quel lavoro, in qualche maniera ti fanno sentire come se stia avanzando qualcosa, come se in qualche modo quello che fai non è sufficientemente giusto, bello, fatto bene, meritevole e tante altre cose. Io ho 34 anni e se anche ne avessi 24 come 10 anni fa quando ho iniziato, non sarei da meno nell'avere dignità, nel chiedere, nel pretendere di essere pagata per quello che faccio. Sono nella condizione oggi e mi fa piacere in realtà salutarvi qui tutte. Io me ne sto andando da Bologna, ma so che è un arrivederci, in realtà so che anzi i rapporti con tante persone rimarranno e probabilmente cresceranno anche, ma io me ne vado da Bologna per tanti motivi, anche economici, e questo voglio tematizzarlo qui e ora, proprio in questo momento, perché voglio dirlo, cioè io me ne sto andando da Bologna dopo 15 anni e mezzo di vita qui. Ho la fortuna, perché in tal senso sono una privilegiata e non ho problemi a dirlo, così come non mi vergogno di dire lesbica e bipolare, io ho un piccolo appartamento mio e sono una privilegiata in tal senso, ma vivo la, come si dice, il paradosso che non riesco a mantenermi con l'appartamento perché mi è arrivato tramite un'eredità. Io non l'ho potuto avere, non l'ho potuto comprare, non ho potuto fare niente, mi è arrivato e io non posso mantenerlo, e quindi dopo 15 anni e mezzo di vita a Bologna, di lotte, di militanza, di sogni, di tante porte in faccia e di amicizie fortunatamente costruite, ma di tante porte in faccia, io me ne vado via. Vado via, ripeto, serena, vado via per tanti motivi che alla fine ho trasformato anche in qualcosa di bello, perché cambio prospettiva, mi piace l'idea appunto di tornare in una sorta di arrivederci. Mi vado via, ma torno, e poi ritorno, e poi rivado, e quant'altro. Però cosa è diventata Bologna per le persone? Cosa è diventata Bologna per tutte noi? Cosa è diventata Bologna per chi fa arte? Per chi magari per tanti motivi non solo non vuole, ma anche perché non deve dare un soldo di resto a nessuno, ma io ho provato a fare altri lavori. La verità, sono due le verità. Uno, non so fare altri lavori e non devo sentirmi meno perché so fare solo arte. Cioè, questo è il punto. Io non li so fare altri lavori. Io so lavorare soltanto con l'illustrazione e con la fotografia. So fare altre cose, l'ho fatti i lavori, tra virgolette, de merda, come abbiamo fatto tutte quanti, però non ci sono riuscita a mantenere... scusate... non ci sono riuscita a mantenerli e devo sentirmi anche in colpa perché non sono riuscita a fare la commessa da 10 anni a questa parte. A me non sembra giusto tutto ciò e non mi sembra giusto, ripeto, che io debba sentirmi meno perché pretendo, e lo dico, lo pretendo di fare arte del mio lavoro. Il fatto è che purtroppo qui a Bologna non è possibile farlo perché le istituzioni le istituzioni che dovrebbero tutelare pretendono che si lavori gratis e quant'altro. Gli ambienti, amici, sono purtroppo ambienti, purtroppo per fortuna, perché magari rimangono incontaminati, ma insomma sono ambienti che partono dal basso e quindi che chiaramente non possono sostenere in maniera importante il lavoro di noi compagni e quant'altro, e quindi questo è un problema. E quindi ecco, scusate se la mia riflessione sembra amara, in realtà io l'ho lanciata qui, ma più che altro per condividere anche forse la gioia di stare in un contesto come questo, dove in qualche maniera ci si può riconoscere, che è una cosa molto bella. Mi è piaciuto molto quello che ha detto Neil prima, quando diceva che a volte si passa una vita a pensare che magari quella persona ce l'ha con me per questo, quella per quest'altro, e quest'altro ancora. E insomma, e poi alla fine ci si rende conto che semplicemente non ci si è mai parlate. E quindi è una cosa bella, e forse proprio adesso che sto andando via io penso, ma magari la prossima volta che torno, tra 2 mesi, parlerò con quella persona con cui non ho mai parlato prima, e magari se tutto questo accadesse tra tutte noi e ancora fuori e oltre, sarebbe bello, e magari chissà che da Napoli, dove andrò a vivere, troverò anche delle situazioni con cui insomma creare connessioni. E questo in realtà l'auguro a tutte noi, cioè che ovunque andiamo, dovunque ci spostiamo, di trovare connessioni che in qualche maniera ci tengono vive e ci tengono insieme.
Ah, sarebbe bellissimo continuare a parlare di tutto questo, dare anche voce un po' a tutte le altre, insomma, amiche, ma dobbiamo tenere un po' il timing, il tempo. Quindi ringrazio Leo Acquistapace del Laboratorio Smascheramenti, che ha lanciato delle bellissime suggestioni che serviranno anche da spunto per la prossima volta, perché ce ne mi sa che questo potrebbe diventare davvero un incontro, un appuntamento in cui ci si scambia esperienze, know-how, punti di vista. E chiaramente Claudia Mauti per la traduzione. E non sapevo se chiamarti Mauti oppure un nome d'arte o un nome... Vabbè, dai. Claudia Mauti per la traduzione, le domande che ci hanno permesso di conoscere meglio la band, che dopo ascolteremo. Diam, quindi grazie mille anche a voi per essere qui. Grazie a Radio Spore, che ha registrato tutto e che quindi produrrà di questo incontro anche una podcast, giusto? E grazie a Silvia ed Erika, Menage a Trash, che ci hanno messo in contatto con la band. Grazie a tutte voi. Volevo ricordarvi che è stato prodotto un manifesto artivista, che è un documento aperto. Pubblicheremo questo sul sito di Elastico e sarebbe bello che crescesse. Quindi ovviamente i punti di questo manifesto artivista saranno punti che potranno essere aggiunti, tolti, modificati, affinché ognuna di noi possa magari riconoscersi anche in quello che si sta creando. Grazie ancora e rock and roll. Ah giusto, Neil, MC Neil, la nuova artista del roster di Elastico Records, che con cui stiamo lavorando e producendo. Grazie a Exde, che ci sta ospitando, grazie a Mel e a tutte voi.
that you'll never last.